Don Andrea Leonardo, che è il direttore dell'ufficio catechistico del catecumenato della diocesi, quindi del vicariato, e a tempo perso fa il biblista.
È vero, a tempo perso.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ringraziamo fin da adesso Andrea, ci dispiace che se non ci sono in meglio, aspettiamo un po'.
Dimmi come sono i tempi.
Quello che è necessario.
No, come sono abituati loro, io faccio.
Ah, qui, fino a
Bene, innanzitutto io vi faccio l'elogio come genitori, perché i genitori sono quelli che amano sul serio. Cioè, un genitore regala tutto se stesso, non è vero che sono solamente i catechisti o quelli che fanno la Caritas, perché quello fanno alcuni momenti al giorno. Come voi sapete, un papà e una mamma non c'ha più un secondo libero e la sua vita dipende dai suoi figli, no? E questo è veramente amare con tutto se stessi, dando la vita, no? Mi ricordo, mi ha colpito una volta in un convento, c'era un papà che era andato un giorno, era scappato da casa l'estate, e diceva: Don Andrea, io l'estate capisco mia moglie, perché io quando sto al lavoro torno solamente la sera, ci sto un'ora con mio figlio, ma quando poi l'estate ci sto tutto il giorno, ogni 3 secondi e domanda e chiede, cioè non riesco, c'è un attimo di pace. Mia moglie tutti i santi giorni come casalinga che deve stare, cioè veramente non se ne può più, devo scappare perché è un continuo attacco in cui uno non ha un secondo libero, no? E quindi faccio veramente l'elogio innanzitutto. Allora, Padre Paolo mi ha chiesto oggi di parlare con voi della paternità di Dio, chiaramente in chiave educativa, cioè in maniera da aiutarvi a mostrare qualcosa della nostra paternità, no? Allora, innanzitutto vorrei dire per punti, la prima cosa, Dio è un padre che lascia liberi. Ma non liberi come noi intendiamo, nel senso di dire fai quello che vuoi, non me ne importa niente. Cioè, innanzitutto, Dio è un padre che dà una libertà facendo capire che la libertà è una cosa grande. Se voi pensate alla creazione, adesso non possiamo fare un'analisi esegetica e teologica, ma pensate a quel comando andate e moltiplicatevi. Pensate al comando di lascerai tuo padre e tua madre, ti unirai alla tua donna. Cioè, la libertà che noi consegniamo ai figli non è semplicemente di scegliere fra tifare per la Lazio o per la Roma, che si tifa la Roma e non si discute, ma è una libertà grande. Secondo me, prima cosa che vorrei farvi notare, il nostro mondo parla tanto della libertà perché in fondo nessuno pensa di essere libero davvero. Cioè, le persone dicono io sono libero ma di fare che cosa? In fondo solo di decidere come sprecare il sabato sera, solo di decidere come faccio la settimana, se l'estate vado a perdere tempo di qua. Mentre i nostri ragazzi hanno bisogno di capire da noi maschi, da noi genitori, da Dio Padre, che tu con la tua libertà puoi cambiare il mondo, puoi cambiare te stesso e gli altri. Voi pensate, i nostri ragazzi dicono tanto qualsiasi cosa faccio non cambia niente, perché la politica non cambia, il lavoro non lo trovo, e dei valori non ci sono, il studiare non serve a niente, cioè loro hanno un'idea di libertà che è mortificante. Io ripenso per esempio alla mia storia, a casa mia mio papà ha fatto 4 figli, e così anche mia madre, poi la prossima volta parleremo della madre, no? Pensare che poteva non esserci il mio terzo e il mio quarto fratello, cioè mio padre poteva dire io sono il primo, io ogni tanto dico e se mio padre avesse detto mi basta Andrea e non faccio Stefano, cioè i nostri ragazzi non è detto se diventeranno padri o non lo diventeranno, non è detto se diventeranno madri o non lo diventeranno, la libertà è che veramente la loro storia non è ancora scritta. e va scritta, possono fare delle cose meravigliose. La libertà cristiana non è fare il peccato, certo tu puoi fare il peccato, ma la libertà cristiana è la consapevolezza che puoi fare qualcosa di molto grande. Secondo me questo è fondamentale innanzitutto di Dio Padre, cioè Dio Padre è uno che ti dà la libertà, ma perché ti fa capire che la vita hai un tesoro fra le mani, cioè non ti dice tanto qualsiasi cosa fai, la vita è buttata e sprecata, no? Io questo lo ritengo molto importante, cioè questa paternità di Dio, che è una paternità che ti spinge a credere in quello che può succedere, in quello che può avvenire. Vi faccio un esempio di un prete che ha fatto il padre, fra virgolette, era un gruppo di 16, 17, 18 anni, ragazzi aspiranti catechisti, eravamo in una parrocchia, noi ogni tanto facciamo di queste attività, spiegava Genesi e mi ha colpito, sapete che si parla di Adamo, di Eva, eccetera, e a un certo punto lui gli ha detto una cosa che si è visto i ragazzi che erano, proprio lo guardavano, perché nessuno gli ha più detto queste cose, dicevano, vedete ragazze, voi avete 16, 17 anni, fra 10 anni voi nel vostro grembo porterete un bambino, dovete diventare dolci, generose, dovete diventare, cioè vi rendete conto, voi sarete madri, e voi maschi, voi sarete i padri di quei bambini, sarete coloro che dovrete difenderli, che dovrete insegnare il bene e il male, insegnare. Loro erano c'era il silenzio di tomba quando cominciavano a fare queste cose, ma c'era un silenzio perché sentivano che era vero. Cioè loro dovevano dai 16 ai 26 anni, ai 30 anni, decidere se valeva la pena o no fare un bambino o se era meglio morire senza erede. Allora quando Dio nella Genesi dice tu diventi libero, tu sei libero Adamo, tu sei libero Caino, Abele, cioè, non dice sei libero nel senso della tua libertà. La libertà è una cosa enorme. Cioè la libertà vuol dire che tu puoi sprecare, con la tua libertà puoi sprecare tutto quello che oppure puoi fare una cosa bellissima, la tua vita può diventare un capolavoro. Capite? La paternità, secondo me, quello che vorrei, primo aspetto che vorrei dire, se vuoi oggi noi dobbiamo parlare della libertà, ma parlarne in una maniera totalmente diversa da come se ne parla nel nostro. La libertà vuol dire che tu devi ancora cambiare il mondo, devi cambiare te stesso, tu stai costruendo te stesso. Pensate cosa cambia se uno studia, se uno impara le cose, se uno realmente riesce a imparare a leggere, imparare a capire, quanto potrà amare e quanto non lo farà se invece fa una vita, per esempio, di bassissimo livello, se vive di mediocrità. Cioè dire, anche se gli altri non credono in queste cose, io ti posso garantire che io sarei diverso se non avessi fatto queste cose. Pensate, solo per provocare, pensate nella fede cristiana quanto è straordinario il rifiuto che noi abbiamo della reincarnazione. Arriviamo a Cristo anche, no? Sapete che noi cristiani diciamo, non è vero che la risurrezione e la reincarnazione è la stessa cosa. Sapete che la reincarnazione per un buddista serio è una cosa terribile, cioè i buddisti ritengono una maledizione reincarnarsi, perché cosa vuol dire? Che tu ogni volta di nuovo rivivi, riprendi a vivere tutto. Pensate, se fosse vera la reincarnazione, cosa vuol dire? Che i figli dei vostri figli sono i vostri nonni, cioè non si ricicla tutto, non c'è mai un uomo nuovo. Cioè la libertà vuol dire che io ho una sola vita e che se io me la gioco bene è una vita meravigliosa, se io me la gioco male ho veramente fatto un errore grave. La reincarnazione è infatti per i buddisti seri una cosa terribile, dove continuamente si rientra e non cambia mai niente. Pensate se la reincarnazione è una cosa, per esempio, è un'idea terribile, vuol dire che voi li riprepareterete la comunione fra tre vite, gli rifarete fare l'esame di quinta elementare, cioè se uno muore bisogna riaccompagnarlo, no, io lo faccio una volta, poi basta, cioè se io padre ho accompagnato uno a fare la terza media, lo sono stato con lui a fare i compiti, l'ho fatto una volta, l'ho fatto per sempre, e se l'ho fatto bene me lo porto nel cielo. Gesù c'ha le stimmate in cielo, cioè perché quello che lui ha amato se lo porta il bene, entra in paradiso, entra nell'eternità. Il cristiano dice la reincarnazione è una follia, è una maledizione, è una cosa orrenda. La meraviglia è che tu figlio hai una tua, tu figlia hai una vita, che ne farai? Hai 60 anni, che ne farai? Cioè può essere un tesoro, può essere una cosa buttata via. Notate che la libertà è la condizione dell'amore, cioè se non ci fosse la libertà, i bambini ci mettono del tempo a capire questo, la libertà vuol dire che io scelgo di amare, cioè la libertà è il segno che l'amore è qualcosa di libero, Pensate a marito e moglie, se un marito pensa che la moglie lo ama lui perché è così bello, perché è così simpatico, così ricco, è così doppiatore, così, cioè una persona dice, quindi tu sei obbligata ad amarmi. Quando invece un marito dice ogni tanto, ma questa qui con tanti uomini più belli, più intelligenti, ma perché ama proprio me? Perché è libera di amarmi, cioè non mi ama perché sono il migliore. La libertà e l'amore sono due realtà che vanno sempre insieme. Se io amo veramente è perché sono libero, potrei non farlo. Se invece sono obbligato non è un vero amore, è anche uguale per un uomo verso una donna, cioè dire, ma in effetti man mano che invecchi ce ne sarebbero di ragazzette più giovani, più carine, più sportive, più spigliate, che... ma io voglio amare te perché io liberamente ti amo, non perché tu sei la migliore, non perché tu sei la più bella, sei la più buona, ma perché la mia libertà fa sì che io ti doni questo. Seconda cosa però, nel nostro tempo e nella scrittura, si accomodi, ottimo, aumenta il numero, la libertà, vi dicevo, va esaltata, la libertà è, anzi non va abbassata, cioè alcuni pensano che la Chiesa voglia togliere la libertà, no, la Chiesa la vuole esaltare, la libertà ha senso, il Padre deve ricordare, Dio Padre, uno che crea l'uomo per dirgli è possibile fare una cosa grande. Però il Padre non è semplicemente uno che lascia libero. A volte si pensa, quando si pensa a Dio Padre, si pensa subito a un gran tenerone, a uno che ti coccola, il mammo come si dice oggi, cioè è Dio Padre buono perché così gioca con... No, il Padre, così come lo siete voi, poi parleremo delle donne, il Padre è il creatore, cioè il Padre non è solo uno che dice ah ti coccola, il Padre è uno che ti ha fatto. Pensate di nuovo alla Genesi, alla creazione, cioè Dio è Padre, perché è Padre? Perché ti ha generato, perché ti ha dato la vita. Io credo che sia importante oggi avere presente che la libertà di nostro figlio non è una cosa semplicemente che esiste, ma la libertà di nostro figlio, buonasera, è un regalo che gli abbiamo fatto noi, così come quella vita che vive ce l'ha perché noi gliel'abbiamo regalata. La libertà è vero che è importantissima, ma la libertà non è il primo elemento, la libertà è il secondo, perché solamente se c'è il dono della vita e il dono dell'educazione, il dono della fede, poi dopo tu diventi libero. Se ci pensate, un ragazzo, un bambino, ha la possibilità di dire che meraviglia che mio padre mi ha fatto nascere, o può tragicamente, Dio non voglia, arrivare a dire questa vita è uno schifo, io me la tolgo, come ha fatto Lucio Magri l'altro giorno, il fondatore del Manifesto, cioè una cosa può anche rifiutare, ma lo può fare solo perché voi gliel'avete data la vita. Cioè la vita non è una richiesta del ragazzo, non è una richiesta del figlio, ma la creazione, il dono della vita viene prima che tu me lo chieda, cioè è una mia responsabilità che io ti dono, è qualcosa che nasce da me, non da te. In questo senso Dio Padre non è semplicemente uno che coccola l'uomo, ma è uno che lo fa, e il Padre umano è uno che lo fa. Pensate, se noi lo applichiamo al tema per esempio del cammino, dell'educazione, anche dell'educazione religiosa, ma anche della cultura, no? Cioè la cultura non è dire se vuoi studi, se non vuoi, ma la cultura è la responsabilità di darti la cultura che io ho avuto, di farti scoprire la bellezza di un racconto. Vi faccio un esempio concreto di una cosa che io amo molto. Io amo moltissimo Roberto Benigni, come penso molti di voi, no? E Roberto Benigni non ha fatto come la mia professoressa di lettere al liceo, che era una brava donna, però era solo una brava donna. Lei non ci ha spiegato Dante, perché lei faceva così: vi piace Dante? I ragazzi si dicono no, non ci piace, non frega niente. Ma perché lei non era capace di spiegare Dante, no? E allora Dante niente. Benigni non è che va dalla gente e dice volete che vi parli di Dante? No. No, lui lo fa cantare Dante, cioè lo dona come un creatore, come un autore che propone qualcosa. La gente paga 50 euro per sentire Benigni che parla un'ora e poi dice sono io un cretino se non conosco Dante. Cioè lui è padre della cultura italiana perché lui ci dà una cosa, noi da quel momento in poi cominciamo a cercare Dante. Un padre non può dire se vuoi leggi, se non vuoi non leggi, un padre deve raccontare il valore della lettura, perché solo se lui racconta il figlio diventa libero di leggere, cioè la libertà del figlio è qualcosa che c'è, ma dipende dal dono che io gli faccio. Se io non amo certe cose, mio figlio probabilmente non le amerà, Se non ci fosse Benigni, noi avremmo ancora la scuola che dice Dante oramai è medievale, non lo studia più nessuno. Ma questo sarebbe un errore culturale gravissimo. Pensate alla fede, no? Noi abbiamo questo atteggiamento un po' banale, no? Di dire la fede deciderà lui, io non lo battezzo o semmai non gli faccio fare la crisi, cioè decide lui, cioè nel senso lui è libero. Non è la fede, la vita non funziona così. Tu resterai sempre libero di diventare ateo, ma tu per diventare ateo credente sul serio, prima devi conoscere Cristo. Cioè, il problema vero è che i nostri ragazzi non sanno niente di Cristo, non sanno perché Cristo è interessante. Se voi ci pensate, prima che Cristo si incarnasse, tutti erano liberi di diventare cristiani, ma nessuno diventava cristiano. Euripide, Platone, Buddha, cioè nessuno di loro è diventato cristiano. Se loro avessero conosciuto Cristo, se Cristo c'era, forse lo sarebbe, perché la libertà di diventare cristiani viene dopo che tu l'hai conosciuto, non prima di conoscerlo. Forse la stupidità del nostro contesto culturale è dire lasciamoli liberi, ma se tu lasci libero un ragazzo andrà a giocare al computer 5 ore al giorno, cioè il ragazzo ha bisogno di sentire la grandezza delle cose. Io ricordo mio papà, per esempio, che ci obbligava un po' ad amare, a vedere un museo, a vedere una cosa bella, ci portava a camminare in montagna nel silenzio delle Dolomiti. Noi all'inizio non ci volevamo andare, cioè era una cosa, ma papà, perché devo andare a salire sulla montagna? Poi andavamo su pian piano, la fatica, cominciava a sentire il silenzio, l'aria di vecchio, cominciava a vedere la vita donata. E papà ci diceva, adesso stiamo in silenzio 3 minuti a ascoltare il silenzio. Erano i momenti più belli, cioè noi adesso ci ricordiamo che nostro padre ci ha spiegato cos'è il silenzio, cosa che nessun padre o madre fa oggi, e anche i preti a volte noi facciamo, cioè ci ha fatto scoprire cosa vuol dire essere soli con noi stessi dinanzi al creato, no? E adesso mio fratello, uno dei miei fratelli, il piccolo, che ha 2 bambini, li ha preso, ho visto, li ha riportati esattamente dove nostro padre ci aveva portato a fare un certo giro dei rifugi. Perché lui, colpito dalla bellezza di quello che ha visto fare dal padre, ha detto, io li porto lì. L'ha messo su Facebook, chiaramente, la foto di lui con i 2 figli, sullo stesso... Cioè, noi fratelli abbiamo capito che cos'era quell'immagine, no? Che cosa vuol dire? Che il padre è creatore di libertà. Cioè, la libertà non è che una persona già ce l'ha. La libertà la si crea col dono che gli si fa. Benigni ci rende liberi di amare Dante. Prima che Benigni ci spiegasse Dante, noi non eravamo liberi di amare Dante. Prima che lui raccontasse Oscar Wilde, loro non sono liberi di conoscere Oscar Wilde da solo. Serve uno che, poi dopo possono dire non mi interessa, non lo voglio comunque, ma sono diventati liberi di amarlo perché lui gliene ha parlato. Così come con la vita, cioè loro sono diventati liberi di dire che bello è la vita perché noi gliel'abbiamo data la vita prima. In questo senso Dio è un'autorità. Sapete che noi abbiamo un'educazione, secondo me, una cosa molto sbagliata, anti-autoritaria dal 68 in poi, cioè perché noi diciamo l'autorità è sbagliata, cioè c'è la libertà, quindi non ci deve essere l'autorità. Invece la Chiesa sa, Dio Padre è liberante proprio perché è autorevole. Cioè Dio ti libera proprio perché sa cos'è bello e te lo fa vedere. E Dio dice andate, moltiplicate, Dio ti offre la vita. C'ho un amico, uno dei miei coetanei, che è diventato professore di storia delle dottrine politiche, e lui gli piacciono anche i termini latini. Sapete che la parola autorità viene da un verbo latino che è augeo, che vuol dire far crescere. Cioè l'autorità non è il potere, l'autorità non è uno che prende il randello e te lo picchia sulla testa. L'autorità è una persona stando vicino alla quale tu cresci. L'autorità te la dà la vita, cioè l'autorità non è una cosa che si... cioè sono delle persone che quando ci stanno tutti li ascoltano. Gli vanno a chiedere un consiglio, gli dicono perché sono autorevoli. E lui dice: io sono un'autorità verso i miei figli, perché io sono l'autore dei miei figli, cioè li ho fatti io. E io quindi, io intanto non glielo dico sempre, ma una volta l'anno gli dico: guardate che vi ho fatto io, Cioè, per questo, cioè, come dire, io ho anche il compito di darvi delle dritte, cioè se vi dico si va a vedere un museo, si va, cioè, nel senso, io vi ho chiamato alla vita, vi dovete pure fidare un po', cioè, l'esercita anche l'autorità, no? E lui dice questa cosa interessantissima: più l'autorità diminuisce, più serve il potere. Cioè il dramma della società italiana, quando per esempio un preside, un corpo docente in una scuola, non ha autorità, allora devono entrare i carabinieri. Ma lì già l'educazione è persa. Cioè se un preside per tenere l'ordine dentro la scuola deve chiamare la polizia, è finito l'educazione. L'educazione è che un gruppo di adulti deve essere in grado di dire su alcune cose no e su alcune cose sì. Deve tenere in qualche modo le redini del timone, almeno non in tutto, perché c'è sempre la libertà, però lo deve tenere. Vi faccio un esempio ancora, In che senso l'autorità crea la libertà? Cioè, la libertà è importante, ma senza la paternità non c'è la libertà. Vi faccio un esempio, lo prendo questa volta da mia madre, ma va bene lo stesso. Dunque, io sono un grande amante della pizza. Per me la pizza è il cibo migliore che esista. Cioè, d'accordo? Che fra l'altro, domani devo fare una lezione sulla scoperta dell'America. Voi sapete che fino al 1500 non c'erano i pomodori, cioè noi diciamo che la pizza italiana, non c'era il caffè, e a Napoli non c'era il caffè 500 anni fa, non c'era la cioccolata, cioè queste sono due cose arrivate dopo la scoperta dell'America. Ma adesso, allora, una cosa che io mi dico, ma Gesù è venuto in terra, si è incarnato, non ha mai mangiato la pizza, poveretto, cioè, perché a quei tempi ancora non c'era in Giudea, in Palestina, pizza. Comunque, a parte questo, dunque a casa mia si mangiava una pizza buonissima, i miei sono già in cielo. Mia mamma era molto brava, la faceva molto bene. E io dico, mi è venuto in mente questo esempio quando spiego ai ragazzi perché la libertà viene creata dalla paternità, no? Prima che mia mamma mi facesse mangiare la pizza, per la prima volta io scoprissi, io ero libero di mangiare i cetrioli, i carciofi e la barbabietola o la zucca. Quindi ero libero, cioè potevo scegliere fra queste 3-4 cose, cioè o i carciofi o la barbabietola o l'insalata o il sedano. Quando mia mamma mi ha fatto mangiare la pizza, io ho detto, questa è la libertà, cioè la libertà non è questo, ma è questa libertà. Cioè la libertà nasce quando io scopro le cose belle. Non sono già libero prima di aver assaggiato la pizza, ma io divento libero quando mio padre, quando Dio padre e mio padre mi fa scoprire la grandezza di ciò che vale. Qui è il gioco difficile del genitore, che non può semplicemente dire al ragazzo fai quello che vuoi, ma il padre deve dire Van Gogh è bello, Mozart è bello. Il ragazzo dice Mozart non me ne frega niente, e Gesù non me ne frega niente. Deve capire la carità, perché io devo andare dalla nonna che sta male? Io voglio giocare. Perché questo è bello? Cioè, che cosa questo è? In che senso esiste una cosa più bella, più grande, più difficile anche? Più difficile che perdere tempo al computer, ma questa cosa è grande, bella. Sapete che nel Vangelo c'è Gesù che riprende la paternità, ci porta il mistero di Dio in mezzo a noi, usa una frase che è di una forza straordinaria. Gesù dice, una frase che amava molto Giovanni Paolo II, la verità vi renderà liberi. La verità vi renderà liberi. E gli ebrei che lo ascoltano dicono, quindi tu stai dicendo che noi siamo schiavi, che noi non siamo liberi. Cioè, diventare liberi, tu ci stai, si arrabbiano, decidono di uccidere, tu stai dicendo che noi siamo schiavi. E Gesù risponde, certo, perché chi non conosce la verità che io vi porto non è ancora libero. Cioè, bisogna diventare liberi. La libertà non è una cosa che si ha per nascita, la libertà si acquista quando si conosce la verità. Non è solo la libertà di scegliere la verità, ma è la verità che rende liberi di andare verso la verità. Cioè, se io la verità non la conosco, io resto libero di perdere tempo. Allora capite che la paternità di Dio è una paternità che libera mostrando le cose grandi, ma appunto per questo ha la responsabilità di mostrare le cose grandi. Un padre non può dire fai quello che vuoi, ma che cosa io faccio perché tu veda ciò che è bello? C'è un terzo aspetto, c'è questa libertà di Dio che ci crea, c'è l'autorità di Dio, il suo essere creatore, il suo essere propositivo, il suo parlare, il suo donare, ma c'è un'altra cosa, Dio Padre è un Dio che chiede, cioè la sua paternità non sta solo nell'offrire, ma sta anche nel dire, ragazzo bello, bisogna amare. È una paternità, ripeto, diversa dalla paternità tenerona che noi abbiamo oggi, dove il padre è quello che coccola, che compra i gelati, che compra i panini. Cioè, il padre è anche uno che deve chiedere. Cominciamo sempre a scherzare su queste cose. Mi faceva ridere un testo di una intervista di Alessandro D'Avenia, un giovane scrittore che ha scritto Bianca come il latte, rossa come il sangue. Dice, il padre è uno che prende il bambino e lo tira in aria. La mamma dice, oddio, casca, lo vuole. Cioè, il padre è uno che ti butta, ti lancia, no? Mentre la madre ha un compito, ma la madre ti protegge, no? E in particolare vi faccio un esempio per farvi capire. Mi ricordo una volta stavo andando verso il Monte Soratte con tutti i bambini della comunione, c'era una catechista e c'era un bambino, figlio di questa catechista, che aveva a quei tempi 4-5 anni. I bambini, come sapete, possono essere terribili, quello domando, cioè devastanti più di un teologo. Mi si avvicina, un bambino che rifletteva su Dio, su una persona molto seria, con quella velocità, mi fa: senti Don Andrea, mi spieghi una cosa, se Dio è amore, perché ha mandato a morire suo figlio e non è venuto lui? Domanda cioè, difficilissima a cui rispondere, no? Cioè, ma come, lui è padre e manda il figlio? Io non, all'inizio, come sapete, un attimo avere un po' di lucidità, fermarsi un attimo, poi mi è venuta la risposta, rispondete voi, no? Cosa rispondereste? Poi casomai cito, sì, non vi do la risposta che ho dato, ma pensate, cosa vuol dire che Dio Padre non è uno che dice a Gesù ti proteggo, ma è uno che dice a Gesù bisogna amare. Uno dice a Gesù guarda che c'è da salvare il mondo. La paternità di Dio è diversa da come noi la immaginiamo. È una paternità che chiede, è una paternità che crea, quindi che ti dà la vita, è una paternità che ti offre la libertà, ma è una paternità anche che ti chiede. Continuate a vedere cosa rispondereste voi a una domanda del genere, no? A me interessa farvi notare questo innanzitutto: la libertà che Dio ci dà non è semplicemente donata e creata, ma è una libertà che ci è donata perché noi ne facciamo qualcosa di bello. Cioè, la libertà è vera, torniamo all'inizio, ma lo approfondiamo, perché la libertà deve diventare a sua volta un dono. Cioè, se io ho capito che ho ricevuto un dono, io devo proseguire questo dono nei confronti degli altri. Pensate per esempio a uno dei drammi che noi viviamo. Noi abbiamo un grande dramma con molti anziani, con molti pensionati. Se la libertà fosse essere liberi dal traffico, dal capo ufficio, dall'orario d'ingresso, uno dovrebbe dire: mio nonno a 75, a 70 anni, a 60 va in pensione, sarà contento. Poi guarda, voi vedete alcuni maschi che sono cioè fanno di tutto per non andare in pensione. Perché? Perché la pensione, che è la libertà suprema, è la loro morte. Perché se tu sei libero di non fare niente, cioè se tu il giorno dopo che andavi tutto il giorno al lavoro torni a casa e non c'hai un tappo da fare, come si dice a Roma, tu sei morto. A parte che sei la rovina di tua moglie, sei la rovina dei tuoi figli, perché poi i nipoti gli comprano il gatto, lo iscrivono alla scuola di bridge, gli fanno fare i viaggi, così che non ha mai andato in giro suo, fai il viaggetto, vai a visitare la costiera amalfitana. Ma perché? Perché una persona non gli basta essere libero, ma deve avere qualcosa di bello con cui riempire la sua libertà. Cioè la libertà non è non avere niente da fare, come i ragazzi pensano, se volete, quando non li aiutiamo noi ci mettono una vita. Ma la libertà vuol dire sapere che cosa è bello fare della mia vita. Voi sapete che proprio per aiutare veramente degli anziani bisogna trovargli qualcosa di bello. Io per esempio nella parrocchia il vero problema non era stare con gli anziani, ma farli sentire utili. Farli partecipare con i dolci, non so, alla festa dei bambini, alla catechesi, coinvolgerli perché si sentisse quello che sanno fare, lo sentissero ancora prezioso. Un nonno lo si aiuta, una nonna, facendogli scoprire che cosa ha da dare ancora. Il mondo dice: tu ormai sei vecchio, non c'è niente da dare, e fagli scoprire che cosa c'è di bello. Pensate al dramma che noi viviamo, anche noi sacerdoti. Noi abbiamo non solo i rapporti prematrimoniali, noi abbiamo oggi i rapporti post-matrimoniali, cioè c'è la vedova di 75 anni, il nipote gli dice: ebbene, straccio d'uomo, te lo puoi pure trovare, cioè trova del fidanzatino che così ti porta a ballare a 80 anni, ti porta. Perché le persone non sanno più cosa fare della vita. Allora devi avere il compagnuccio come il ragazzo. Il problema della libertà è che la libertà tu la devi usare. Questo i ragazzi non lo capiscono subito, ma se noi dialoghiamo con loro pian piano arrivano a capirlo. E l'educazione paterna, Dio fa così, cioè Dio non dice a Israele, alla Chiesa, a Pietro, a Paolo, non gli dice semplicemente sei libero, fai quello che, ma arriva a dirgli: vai, annuncia il Vangelo, vivi la carità, prepara la via del Signore, cioè gli dà una missione, gli dà un compito. La libertà viene donata, viene creata dal dono dell'adulto, ma la libertà diventa se stessa quando diventa un compito bello, quando diventa un dono di noi stessi. Allora Dio per questo chiede, Per questo è anche esigente, per questo è colui che ci chiede, no? Pensate a un altro elemento banale, ma che non dobbiamo mai dimenticare. Sapete che nella tradizione antica, dai nostri nonni, si diceva un proverbio che è verissimo nella mia esperienza: l'ozio è il padre dei vizi. Perché? Cioè, perché un ragazzo che... Pensate, anche qui c'è la differenza fra l'uomo e l'animale, un gatto, se lo tenete 3 ore a non fare niente, sa benissimo, perché non è una creatura spirituale. Voi provate a mettere un ragazzo a stare 3 ore in una stanza a non fare niente, cioè, vi spacca tu, cioè, è un macello, perché... In realtà l'ozio è il padre dei vizi, perché io non vinco il male semplicemente con la regola non si fa il male, ma io vinco il male quando ho una cosa bella da fare. La cosa veramente difficile dell'educazione non è solo dare dei no che vanno dati, guai a non darli, ma è mostrare che cosa merita di fare. Voi vedete che i ragazzi più positivi non sono quelli semplicemente, sono quelli che hanno delle cose talmente interessanti che non stanno a perdere tempo, cioè non stanno a perdere tempo 3 ore al computer a non fare niente, perché c'è una cosa più bella, c'è una cosa che vale. Cioè l'educazione è questo chiedere di andare, far scoprire dove si può andare, dove c'è qualcosa di grande. In questo senso l'educazione non è semplicemente riempire i ragazzi di cose da fare. A volte le persone interpretano questa cosa: l'ozio è il padre dei vizi, io ti riempio tutto il pomeriggio in maniera che non c'è un secondo per... No, i ragazzi hanno bisogno anche di spazio, hanno bisogno di una passeggiata, hanno bisogno del silenzio della montagna, hanno bisogno di uno spazio. Ma perché però c'è qualcosa che poi gli riempie la vita? Pensate per esempio al valore del servizio nella parrocchia, al valore dello studio, al valore dell'amore per i piccoli, al progettare qualcosa per gli altri, al curare. Cioè io devo sentire che sono utile, che il mio tempo è prezioso, no? In questo senso Gesù è l'uomo più libero che c'è. Cioè la libertà non è non avere niente da fare, ma la libertà è avere una cosa così grande, così bella, così ricca da fare, che io sono disposto a morire pur di realizzarla. Cioè, sono talmente libero che non ho più paura che mi critichino, non ho più paura addirittura di morire, perché io voglio fare quella cosa bella. Per i nostri ragazzi la libertà vuol dire essere liberi da qualsiasi impegno, no? Voi sapete che i nostri ragazzi, man mano che diventano adolescenti, da bambini ancora lo fanno di meno, non dicono non si fa, ma hanno un modo più sottile. Quando gli dite ti va di fare questa cosa? È difficile. Cioè è difficile vuol dire non si farà mai, cioè non ci riuscire, è impossibile. Non ti dico no, non si fa, no? Noi diciamo, noi rovesciamo la domanda, il padre rovescia la domanda: che cosa è così bello che merita che tu faccia la fatica di arrivarci? Cioè tu hai solo cose che non meritano nessuna fatica, o c'è qualcosa di così importante che merita anche il sacrificio? Perché se non c'è niente che merita il sacrificio, vuol dire che non c'è niente di bello nella tua vita. Che cosa c'è che è faticoso? Ma è faticoso non perché è dovere, ma perché è una cosa faticosa, ma tu una volta che attraversi la fatica ti ritrovi con un tesoro nella tua vita. Ecco, Dio è uno che chiede, cioè non è uno che dice semplicemente fai quello che vuoi, ma è uno che ti dona la libertà perché ti vuole, vuole che tu ti doni a tua volta, cioè ti dà la libertà perché la libertà divenga qualcosa di grande nella tua vita. E una cosa ancora, l'ultima, mi riuscite a seguire? Si capisce qualcosa di quello che dico? Almeno qualcosa? Siete un po' stanchi, santi genitori, ancora vi siete alzati? Sei e mezzo? Sei? Sette? Lei?
Stamattina no, in genere
6:15. 6:15, mamma mia, la santità vera questa, eh. Altro che i monasteri, altro che...
Vediamo che noi
6:15. Ma potete pensare una all'altra la mattina quando vi alzate. Una cosa ancora che un padre deve sapere, che Dio Padre ci ricorda, cioè Dio ci ricorda che da un lato noi abbiamo una coscienza, il bambino ce l'ha, il ragazzo ce l'ha, noi siamo talmente fatti a immagine di Dio. Ricordate che Dio dice, facendo Adamo ed Eva, voi siete a immagine e somiglianza di Dio, no? Cioè li fece diversi dagli animali, dalle scimmie, dai pinguini, dal koala, dal rinoceronte, cioè solamente l'uomo e la donna sono a immagine di Dio. E la persona ha come un imprinting, come che noi lo vediamo nella coscienza, cioè ogni persona ha dentro di sé una voce che ti fa riconoscere che esiste il bene e il male e che l'adulto ti sta portando verso il bene. Quando arriverete ai vostri figli adolescenti a 13 anni, voi avete, cioè già si entra nell'età, voi sapete che c'è un momento in cui i vostri figli vi diranno di no a qualsiasi cosa, vi diranno non voglio andare dalla nonna, non voglio studiare, non voglio andare a messa, non voglio, voglio fare quello che voglio, voglio tornare alle 4 di notte, cioè, come abbiamo fatto tutti, anche noi abbiamo fatto la stessa lotta, no? Però i nostri genitori tiravano la corda da parte loro, adesso ci arriviamo. Però noi sappiamo che se noi diamo degli argomenti veri, l'altro è arrabbiato, però dentro di sé, anche se non ci darà mai ragione, riconosce che c'è una verità in quello che diciamo. Cioè, il ragazzo ha una coscienza che nell'intimo gli porta a dire pian piano hai ragione. E la fede cristiana crede che Dio ci ha dato questa coscienza in maniera tale che anche se io divento un malavitoso, questa coscienza continua a essere desta in me, cioè il peccato, per quanto grave, non la corrompe mai totalmente. Pensate a quando uno si trova a dover, per esempio in un carcere o in una questione dove ci sono dei magistrati, a dover fare appello alla coscienza, cioè a dire guardate che voi dite così, ma guardate che non è, voi sapete che non è così. Ah, ma tutti fanno così. No, tu sai che non è così. Pensate, per esempio, per farvi due esempi, pensate alla stagione delle Brigate Rosse, pensate a quando Paolo VI si rivolse agli uomini delle Brigate Rosse, probabilmente qualcuno di voi si ricorderà, uno degli atti più alti del suo magistero, poco prima di morire lui, era ormai molto vecchio, gli disse io so che in voi deve albergare un sentimento di umanità, lasciate libero Aldo Moro. Cioè, lui gli parlò dicendo voi lo sapete che non lo potete uccidere, che se voi lo uccidete fate un peccato, siete atei, siete comunisti, ma voi lo sapete che non lo potete fare. Mi ricordo, io ero in una parrocchia dove avevano deciso di rapire Aldo Moro, perché Aldo Moro veniva sempre, andava a messa in varie parrocchie, e siccome era una parrocchia dove c'era la chiesa e poi c'era un'uscita da dietro, loro erano addirittura riusciti a fare le chiavi per chiudere le porte della chiesa, prenderlo in chiesa, farlo uscire da dietro e portarlo, lo raccontarono, e perché lo pedinavano, no? Poi era troppo complicato perché c'era una serie di ambasciate, di camionette, allora decisero di prenderlo per strada. E uno di questi raccontò che mentre facevano il pedinamento, vide una delle guardie, loro uccisero poi 5 persone di guardia della sua scorta, no? Uno di questi disse, io ho visto uscire uno delle persone di guardia che, da un bar che mangiava un panino, ma quello è un uomo come me, quello mangia, quello ha degli amici, vuol bene a delle persone, è innamorato di una donna, io non posso uccidere uno che è come me. Quella è la voce della coscienza, cioè una persona che è dentro, nella feccia fino in fondo, dentro le Brigate Rosse, c'ha un momento in cui una voce gli dice non lo devi fare. Questo noi padri e anche le madri dobbiamo saperlo, che i nostri ragazzi, i nostri bambini e noi stessi, quando noi rimproveriamo uno che sembra durissimo, noi sappiamo che dentro di lui c'è una voce che dice no, sono io nel torto. Questa persona poi raccontò che si fece riprendere dalla confusione, eccetera, dal gruppo terribile degli armati, la lotta, e poi uccisero tutte le persone. Ma lui disse, se io avessi dato ascolto a quella voce, cioè se io a quella voce gli avessi dato uno spazio. E allora, che cosa, la Chiesa che cosa dice della coscienza? Notate, dice che è indistruttibile, cioè la coscienza ce l'hanno tutti, però dice anche questa cosa, che la coscienza si può addormentare o si può addestare, cioè a seconda del cammino che un padre fa fare un figlio, che Dio fa fare un figlio, tutta la storia della salvezza noi potremmo leggere come il cammino con cui Dio Padre ricorda all'uomo la dignità che aveva perché impari a seguirlo. Facciamo due esempi di come la coscienza si addormenta e di come la coscienza si desta. Come si addormenta? La parte negativa e poi la parte positiva per finire, che è più interessante. Pensate per esempio a un malavitoso. Mi raccontava una volta una persona della malavita, mi diceva, Don Andrea, guarda che se tu vuoi insegnare a uccidere un giovane, tu non gli puoi dire prendi e uccidi, perché quello non ce la fa. Tu gli dici, prendi questa pistola, spara un gatto. Tu gli dici, comincia a rubare quella macchina. Cioè, tu lo devi abituare al male. Il male è come una cosa in cui si scivola pian piano, tu lo devi far scivolare finché lui pensa di diventare, essere diventato insensibile. Cioè il male è qualcosa che fai delle cose che non sono così. Uccidere un gatto è brutto, ma non è una cosa ancora così grave. Uno può dire, vabbè, sto giocando, che cos'è? Cioè, un attimo e poi non c'è più, no? Pensate, per fare un esempio che riguarda noi adulti, no? Mi capita di pensarci nelle confessioni. Voi sapete, per esempio, che una donna non si tradisce all'improvviso. Ma una donna, se io, oggi abbiamo gli SMS e Facebook, cioè se io comincio a mandare 30 messaggi al giorno a una donna che non è mia moglie o un uomo che non è mio marito, uno mi dice, ma che cos'è un SMS? Che cos'è un messaggetto mi piace? In realtà però io sto facendo una cosa che dovrei fare solo con mia moglie, cioè una cosa da niente. Io tutte a pranzo vado sempre da solo con quella persona? No, io a pranzo devo stare solo con quelle persone, cioè non posso creare una condizione di convivenza fittizia, perché poi dopo io arriverò a tradire la famiglia, perché io scivolo. Io posso dire di no all'inizio, ma quando ho fatto 47 passi, poi è più difficile dire no, non so più come uscirne. Allora la coscienza si addormenta, dice la Chiesa, Dio Padre, cioè la coscienza è qualcosa che pian piano si anestetizza. È vero che noi ce l'abbiamo, cioè è vero che un uomo, man mano che scende, un malavitoso, dice non lo devo fare, però è vero che man mano che scende è meno libero di uscire da quella cosa, perché la libertà la sta perdendo. La libertà all'inizio ce l'ha tutta, man mano che entra in una cosa, poi è lì, non ha più 100% di libertà, ma ce l'ha 80% di libertà, e poi ce l'ha 85, ce l'ha 75 e così via, no? Ma questo è vero anche del bene. Se ci pensate, un ragazzo impara a fare il bene, pensate a voi, no? Perché? Perché gli viene abituale, cioè quando vede fare il bene, quando sta con persone belle, quando sta con persone sincere, quando ha la preghiera, quando ha la fede, gli viene spontaneo. Cioè più tu stai nel bene, più ti viene voglia di farlo e più ti accorgi che il male è male. Cioè la coscienza, come si addormenta, la coscienza anche si desta. Vi faccio un esempio che faccio sempre, gli fischieranno l'orecchio a questo ragazzo. Quando sono diventato viceparroco in una parrocchia di Roma, sono stato 9 anni lì e mi occupavo dei giovani, venne la prima volta un ragazzo molto bravo, un ragazzo bellissimo, alto, sportivo, ricco, intelligente, poi è stato tennista, ingegnere, cioè, venne da me a 16-17 anni e mi disse, senti Andrea, io vengo in parrocchia, però facciamo subito patti chiari, non so perché mi disse questa cosa, ma mi disse, io con una cozza mai. Sapete che cozza a Roma è una ragazza brutta, no? Lui ci teneva a dire a me prete, chissà, lui pensava che io gli chiedessi di fidanzarsi con una cozza della parrocchia, eccetera, no? E per fortuna c'erano anche ragazze belle, ragazzi belli in parrocchia. E io presi questa cosa e dico, no, stai tranquillo, cioè. Dopo, lui poi diventò animatore dei gruppi giovanili, catechista, cioè cominciò a fare. Dopo 3 anni tornò e mi disse, Andrea, ti ricordi quello che ti avevo detto la prima volta? Io dissi, certo, è indimenticabile, cioè quella frase è una cosa così divertente. Guarda che io non ho cambiato idea, cioè io con una cozza mai, cioè se una ragazza non mi piace, non mi attira, passiona, io non mi posso fidanzare. Però io ho capito, stando in parrocchia, che se una ragazza non è generosa, non gli piace i ragazzi, la vita, l'amicizia, il servire gli altri, io mi annoio. Cioè attraverso il fare il bene, io ho capito che non basta che una ragazza sia bella, non basta che una ragazza sia sensuale, io voglio una ragazza che condivida la generosità della vita, condivida la bellezza, condivida questa idea di una casa dove c'è vita, dove non si sta solo a pulire il pavimento, a togliere la polvere, ma una casa dove si ama. Cos'era successo? Che il rapporto con gli amici, con la parrocchia, gli aveva destato la coscienza a capire che quella vita era bella e quell'altra vita era più povera. Notate, una cosa interessante, questo ragazzo non ha imparato ad amare stando solo con tante ragazze, essendo bello poteva fare anche quello, lo anche fa, ma lo ha aiutato a capire cos'è la famiglia, cos'è l'amore, lo ha aiutato a capire un'esperienza diversa, cioè imparare a mettersi a disposizione dell'amore. Che cosa vuol dire? Pensate, un ragazzo per esempio lo si abitua alla sobrietà, a donare qualcosa della paghetta, lo si abitua a non tenere tutti i soldi per sé, a dare del tempo, cioè l'educazione, la coscienza la educa aiutandoti a fare esperienza della vita in cui si comincia ad amare, si comincia a credere, si comincia a camminare in una certa direzione. Allora la coscienza dell'uno e dell'altro c'è sempre, cioè non è, non, Dio ci dice che anche l'uomo più peccatore non potrà mai spegnere la voce di Dio in lui, la voce del Padre in lui, del Padre buono, ma quella paternità La sento di più, la sento di meno a seconda della vita che ho fatto, a seconda dell'educazione che ho ricevuto, a seconda di dove sono stato nella mia vita, se sono stato nel gruppo dei vitelloni o se sono stato nel gruppo delle persone che scoprivano la bellezza di fare delle cose. Finisco allora dicendovi che una delle cose che a me sembra importanti, che la paternità di Dio ci ricorda, che la paternità di Dio non è semplicemente essere dei teneroni, lo ripeto ancora, ma la paternità di Dio è saper proporre. Cioè Dio è padre non solo perché accoglie il peccatore, ma Dio è padre perché offre, chiede, fa vedere, perché è una voce che chiede, che ricorda, è una voce che comanda anche delle volte e poi sa sempre amare, ma sa amare anche da padre. Da persona che appunto ha un'altezza di vita che è più alta della vita del figlio, sebbene il figlio poi sia come lui, chi vede me vede il padre, ma il padre è il padre.